9:34 minuti all'orologio di Radio X. Avevo preannunciato che avremmo avuto un ospite e l'abbiamo al telefono, Caterina Murino, che saluto, benvenuta a Radio X.
Buongiorno a tutti, grazie mille a voi.
Allora, da stasera debutta in Sardegna col suo spettacolo L'idea di ucciderti, dove è in scena insieme a Fabio Sartor. È uno spettacolo dedicato al tema doloroso e tragico del femminicidio. Raccontiamo un po' come nasce questo progetto di spettacolo.
Nasce purtroppo, come ha detto lei, da una storia vera, e purtroppo le storie vere ce ne sono veramente tantissime. L'unica cosa in Italia e nel mondo, i femminicidi purtroppo è veramente alla prima pagina di quasi tutti i giornali del mondo tutti i giorni. Ed è una piaga che bisogna debellare. Io con questo spettacolo siamo convinti che una buona giustizia e una buona attenzione da parte della polizia, dei giudici, degli avvocati, quando ci sono i richiami,
i famosi segnali,
che chiedono appunto di essere protette, bisogna fare qualcosa. Non serve a nulla dire ok, il marito non può avvicinarsi a più di un chilometro da casa, però che cosa fa in modo che quest'uomo non si possa fisicamente realmente avvicinarsi alla moglie? È inutile dirlo a parole o scriverlo in un pezzo di carta, perché purtroppo, come è successa la tragedia anche ad Alghero a Natale, ce ne sono troppi di questi casi. Giustamente nel raptus di follia questi uomini vanno all'uccido. Per cui noi chiediamo che una cattiva giustizia, che una buona giustizia possa essere finalmente, possa veramente prendere piede in Italia e nel mondo e inventarsi qualcosa, non lo so, un braccialetto elettronico che quando si avvicina a lei c'è un scatto da parte della polizia, che si inventino qualcosa, perché purtroppo tutto quello che hanno fatto finora è totalmente inutile.
Ecco, dal punto di vista invece della drammaturgia, come avete affrontato questo tema così delicato, così importante nella vostra pièce?
Io sono il pubblico ministero che viene chiamato a mezzanotte per interrogare un uomo che ha appena ucciso sua moglie. Sarà una lunghissima notte dove lui racconterà la sua verità, come è successo, tutti i passaggi, gli avvenimenti del suo divorzio, e lì capisco che i miei colleghi che mi hanno preceduto hanno sbagliato tutto. E quello che noi racconteremo è una storia vera. Tutti gli errori giudiziari che noi racconteremo durante la pièce è totalmente storia vera. Alcune cose che sembrano assurde sono purtroppo accadute. Per cui l'unica cosa che noi chiederemo appunto è un thriller, giustamente. Il finale non è storia vera, e il finale è appunto totalmente diverso da quello che noi possiamo pensare. Per cui per questo ho continuato a dire di lasciare i pregiudizi a casa, di venire giustamente con le idee che tutti noi, anch'io da pubblico ministero, verrò appunto investita, e poi giustamente la vita può darci anche delle sorprese purtroppo dolorose, però è un bellissimo thriller con una base di storia vera.
Ecco, come è capitato il contatto, l'incontro con questo testo e con questa opportunità di realizzare questo spettacolo?
È stato scritto da Giancarlo Marinelli, con cui ho già lavorato prima con Doppio Sogno, per cui è un lavoro che lui aveva scritto pensando a me, e giustamente abbiamo continuato a lavorare Doppio Sogno.
Quindi costruito su misura, un abito su misura.
Costruito su misura, sì, esattamente.
Allora, debutto questa sera al Teatro Comunale di Sassari in Prima Regionale, poi domani Santa Teresa di Gallura, giovedì Lanusei, venerdì a Cagliari,
e poi Ozieri. E poi Ozieri. Una sola data e poi Ozieri, esatto. Quindi, e poi torneremo a Roma e continuiamo.
Per il pubblico cagliaritano, ricordiamo, venerdì alle 20:30, Teatro Auditorium del Conservatorio, fuori abbonamento per il cartellone del CEDAC. Vorrei coinvolgere anche Giovanni Follesa, che è qui con me, con una domanda a Caterina Murino.
Sì, io partirei un po' anche da quello che abbiamo detto la settimana scorsa, perché poi avevamo ospite Claudia Sarrizio, che ha scritto proprio un libro su queste tematiche,
tema, sì.
Esatto, un libro sul femminismo, che poi insomma parla anche della violenza degli uomini sulle donne. Ecco, quindi da questo punto di vista mi piacerebbe riprendere un po' il filo per fare una riflessione. La prevenzione, quanto può essere importante? Abbiamo detto la denuncia, sicuramente la tutela delle donne quando magari trovano la forza di arrivare anche in caserma dei carabinieri, dalle forze dell'ordine, e denunciare le violenze che subiscono. Però che cosa si può fare prima per cercare di evitare poi questi drammi familiari? Quello di Alghero citato prima è sicuramente l'esempio più eclatante e più recente.
Ma io secondo me prima è appunto una buona educazione anche a scuola, in famiglia, da parte sui bambini, perché credo che se noi cresciamo con l'idea che una donna deve essere solamente amata, e anche se dovessimo purtroppo interrompere una relazione, interrompere un matrimonio, credo che non è la fine del mondo, perché è doloroso, tutti quanti noi siamo stati lasciati nella nostra vita. Tra virgolette, bisogna farsene una ragione, vuol dire che quella persona non è la persona giusta. Quindi crescere con questi dolori, crescere con questa purtroppo possibilità anche, che la vita può darci altre possibilità, non è perché quella donna o quell'uomo ci lascia allora bisogna ammazzarsi, uccidere i figli, uccidere la propria compagna.
È
quindi
verissimo.
Questo sicuramente, l'educazione è la base di tutto. Poi giustamente, come ha detto lei, una volta che le donne, non tutte purtroppo, io ho appena esco dal mio medico in Francia e una donna che era un po' strana, aspettando appunto di entrare al mio medico, entra lei, poi esce, io entro e il mio medico mi dice che lei era totalmente ricoperta di lividi, suo marito la picchia e lei è un avvocato, ed è lei aveva anche la forza finanziaria, perché lui stava da lei, per cui ci sono dei meccanismi purtroppo che si mettono nel cervello delle donne, dove a volte appunto non ha la forza e si giustifica. Ricordiamoci donne che una volta che un uomo ti alza le mani, una volta può essere solamente un'escalation per andare, per poter far accadere cose peggiori, perché non è ti picchia una volta e non è che pensa di ucciderti. Se una volta che ti picchia tu cadi e sbatti la testa in uno spigolo, ci rimani.
Certo.
Quindi non è solamente il fatto che l'idea che lui possa ammazzarmi, che magari in quel momento non gli viene, però non può succedere, non si sa cosa può succedere, come tu puoi cadere una volta che lui ti picchia. Per cui ci sono tante dinamiche diverse. E appunto, come abbiamo detto, una volta che l'educazione potrebbe essere un pochino più forte, una volta che le donne hanno il coraggio di uscire di casa e andare a denunciarli, cosa fa la giustizia? Cosa fa la polizia per proteggere queste donne? Ce ne sono tante, lo sappiamo, ma devono inventarsi fisicamente qualche cosa per impedire all'uomo, giustamente non possono mettere le guardie del corpo a tutte le donne.
Certo.
Allora inventiamoci un braccialetto elettronico, inventiamoci qualcosa che segnali che quest'uomo si sta avvicinando alla casa, alla scuola dove ci sono i figli o appunto alla donna stessa. Devono inventarsi qualcosa, però questo è un segnale d'allarme, che i numeri delle donne, delle vittime è talmente alto che io mi stupisco perché se ne freghino ancora così altamente. Stanno facendo qualcosa, cioè che la giustizia ci dia una risposta su questo, perché sì, ci sono troppi casi, cioè non possiamo continuare a vedere delle vittime che cadono inutilmente, stupidamente, quando si poteva fare qualcosa prima.
Lei ha detto giustamente, è importante l'educazione, è importante anche che la scuola faccia un lavoro su questo laddove non riescono a farlo pienamente le famiglie. È proprio dei giorni scorsi un video scioccante che riguarda proprio la città dove lei oggi si trova, che è Sassari, di un ragazzo che prende la fidanzata con la quale ha un litigio per strada e la sbatte
per terra,
dicendo ti butto nell'immondezza. Cioè questa cultura della compagna, della fidanzata che diventa un oggetto, un possesso, deve finire, deve essere contrastata con delle cose positive, facendo scoprire ai ragazzi altre cose che riguardano l'affettività, il sesso, il rapporto di coppia.
Sì, anche perché c'è gli uomini che si comportano così, che pensano di essere uomini, mi viene da ridere, cioè veramente siete veramente dei poracci, perché...
Ma questo lo fa di fronte agli amici, la cosa incredibile è che lo fa di fronte agli amici, gli amici rimangono fermi, così come rimangono fermi terrorizzati forse i passanti che assistono alla scena,
e nessuno si muove.
Lì è l'indifferenza.
Perché io metterei all'immondizia e lui tagliata a pezzettini, però.
Certo, però l'indifferenza anche delle persone la dice lunga.
Io farei una differenziata, per restare in tema
attuale.
Ecco, invece parliamo adesso di cose un po' più diciamo edificanti.
No, l'ultima cosa che giustamente volevo solamente dire, che giustamente i bambini purtroppo che vivono queste scene orrende in famiglia crescono con un'immagine violenta della famiglia stessa. Io purtroppo ho degli amici che i genitori
litigano,
picchiava la mamma, e lui è cresciuto con questa immagine, non picchia la compagna però la brutalizza verbalmente in continuazione, per cui si cresce con questa idea che forse quell'immagine della famiglia che avevano da piccoli è quella giusta, per cui crescono con questa violenza. Quindi abbiamo creato le mostre, quindi non è solamente la tragedia che si consuma con la morte di una donna o con una donna che viene picchiata continuamente a casa. Purtroppo abbiamo creato degli altri mostri che crescendo continueranno a fare una catena senza fine. Per questo bisogna veramente, appunto, fare qualcosa nelle scuole, l'educazione e giustamente la giustizia.
Ecco, io le stavo per chiedere invece qualche suo progetto. Adesso c'è sempre più teatro nella sua vita professionale, e anche un teatro, come insomma dimostra questo spettacolo, molto, molto impegnato. Ma che cosa succede nella vita professionale di Caterina Murino da qualche anno a questa parte?
No, voi vedete solo il teatro perché forse Italia c'è più teatro, però ero al cinema anche con Pieraccioni, per cui non era proprio teatro, diciamo,
no.
Col film di Pieraccioni, Se son rose. Ho appena finito di girare un film francese, una serie francese, per cui questo si vedrà nell'autunno del 2019, sempre in Francia. Poi, per questa ragione, ritornerò in teatro con un'altra pièce fra 2 mesi. 8 donne e un mistero, la regia di Guglielmo Ferro in tutta Italia. Purtroppo quest'anno non verremo in Sardegna, quindi speriamo di portarvi 8 donne e un mistero, che è una commedia, l'anno prossimo.
Ecco, siccome noi in questo programma ci occupiamo anche spesso di politica internazionale, abbiamo finito di parlare poco fa della Brexit, avere l'opportunità di avere una sarda che vive da tanti anni in Francia, che succede a Parigi? Stanno impazzendo tutti?
C'è un'altra domanda riserva?
No, vorremmo sapere veramente che clima si vive, cioè vedere in una città come quella, la guerriglia urbana ogni sabato, ogni domenica, insomma fa un certo effetto.
Hanno veramente, io non voglio entrare in merito perché io capisco che queste persone devono anche capire che giustamente hanno problemi per finire il mese, che hanno veramente, sono stanchi di pagare le tasse, va benissimo tutto, però tutto deve avere un limite, anche perché ci sono tanti problemi che forse qui non si sa. Loro sono un gruppo di 300.000 persone, 500.000 persone che giustamente hanno tutti questi problemi, che tutto è scaturito dall'aumento della benzina. Ok, fin qui ci siamo. Ok. Giustamente hanno chiesto di pagare meno tasse, di abbassare il prezzo della benzina e tante
tutto
altre
legittimo.
Cose. Il problema, tutto legittimo, e fin qui nessuno dice nulla. Il problema è che tutti questi sabati che loro hanno manifestato distruggendo, non sono loro, cioè una parte che utilizza queste giornate per distruggere a cavolo la città. Già io, se andassi a manifestare e mi vedessi rappresentata da qualcuno...
Prenderebbe le distanze, mi viene da dire, no?
Io prenderei le distanze, questo è il mio modo di pensare.
È avvenuta una presa di distanze del movimento, diciamo,
purtroppo
quello
no.
Buono da questi violenti?
Purtroppo no, il perché. Dopo 4 sabati, dove hanno messo veramente a ferro a fuoco Parigi, dove hanno ucciso il mercato natalizio di non so quante altre persone, quindi ok, tu pensi al tuo portafoglio ma non pensi agli altri a cui hai tagliato veramente il mercato più importante, che è quello natalizio. Per 4 sabati di Natale tutti i negozi, i ristoratori, queste cose qua, hanno perso tutti i soldi di Natale perché non si poteva uscire di casa, cioè le strade erano vuote.
Certo.
Al di là dei danni che hanno fatto subire fisicamente.
E questo era esattamente quello che volevo, diciamo, sollecitarla a raccontarci, più l'aspetto emotivo che l'aspetto, diciamo, politico, perché poi tutte le lotte, tutte le rivendicazioni sono giuste. Però è la sensazione di cui parlavamo prima con Giovanni Folesa, che oggi tutto possa succedere, da un giorno all'altro il paese più civile del mondo, la città più bella del mondo si può trasformare.
Il nostro portafoglio, cioè non è che pensiamo poi alle altre persone che perdono il lavoro. Cioè, c'è anche un altro punto, c'è questo punto di vista importante. Poi c'è un altro problema che non so se è arrivato qui, che loro non hanno un portavoce. Loro non si sentono in grado, in tutto questo tempo e ancora oggi, non si sentono in grado di chiedere realmente cosa vogliono. Perché Macron, che lo amiamo o non amiamo, ha chiesto: venite qua, ne parliamo, che cosa volete? Tant'è vero che dopo 5 sabati, dove hanno distrutto tutto quanto, lui ha concesso delle leggi, ha concesso delle micro meno tasse, ha concesso qualcosa.
Qualcuno ha detto che si è addirittura, diciamo, eccessivamente calato le braghe Macron nel confronto.
Il problema è che giustamente vedi che la tua città è distrutta, qualcosa
giustamente,
ha fatto.
Certo.
Ha fatto. Il problema è che loro sono andati avanti perché non vanno a Viseo per parlare di qualcosa di concreto.
Sembra quasi che gli vada meglio, insomma, protestare per protestare.
ricordano qualcuno.
Allora, andate lì, cercatevi una soluzione, che così non è una soluzione per nessuno, non è una soluzione per voi, perché allora realmente, cioè, io dopo 6 sabati, cioè, ho anche altra roba da fare nella vita, non è solamente andare a protestare, per almeno se noi protestiamo c'è una logica per andare a chiedere qualcosa.
Va bene, ma intanto lei è sempre in giro, è sempre in giro, è sempre in tournée.
No, quindi... ero lì. Purtroppo ero lì e non si usciva di casa, per cui è questo il problema.
Va bene, questa settimana sarà in Sardegna, diciamo che a partire da oggi e fino a sabato, dove si concluderà il suo tour.
Sarò in Italia. Però il mio fidanzato è lì, per cui
non è che ci si debba, non è che ci si possa consolare tanto a stare in Italia neanche di questi tempi, però diciamo serenità. Ma vota in Sardegna lei, Murino?
Così?
Lei vota in Sardegna, verrà anche per votare alle regionali.
Allora,
non le chiedo perché voterà, però sono curioso di sapere se voterà in Sardegna.
Allora, è il 20 la...
24 la... di febbraio.
24 febbraio.
Il 20 gennaio ci sono le supplettive per la Camera, ma si vota solo a Cagliari, perché dobbiamo...
Allora, io ho ricevuto la cartolina dall'ambasciata italiana in Francia. Per il 20, per cui devo appunto informarmi che cosa devo votare. Quindi...
Va bene,
mi devo informare.
Va bene. In ogni caso ci si vedrà qua a Cagliari venerdì 18 gennaio 20:30, Caterina Murino in scena con Fabio Sartor per L'idea di ucciderti, dal testo di Giancarlo Marinelli. Grazie, arrivederci.
Grazie.
Buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie. Arrivederci, grazie.